Una console che, un videogioco dopo l'altro, riflette i cambiamenti della preadolescenza, perché permette di esplorare ed immaginare di essere chiunque altro e dovunque, nella terza puntata della terza stagione dal titolo Archivio videoludico. RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti particolari, dispositivi di cui vogliamo disfarci perché guasti, inutilizzati, obsoleti, destinati all'abbandono, insomma. Anche se spesso facciamo fatica a buttarli per sempre, perché questi nostri compagni di vita ci sono stati molto lungo fedeli. Meglio nasconderli allora in qualche scatola della nostra cantina, perché portandoceli dietro, vivendoci assieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti accumulano una incredibile serie di storie. Storie digitali. Raccoglierle e raccontarle è quello che fa RAE. La PlayStation 2 è stata un pezzo di storia nel mondo dei videogiochi, sia per la quantità di titoli rilasciati per questa console, sia perché ne sono state vendute un numero mostruoso, 160 milioni contando tutte le varie versioni. Quella di questa storia fa parte della prima generazione. È un'elegante e futuristica scatola di plastica nera, con una parte più larga sopra e una sezione sempre a forma di parallelepipedo più in basso. Presenta poi degli iconici e squadrati caratteri PS2 di colore blu elettrico sul lato largo della scocca. Delle zigrinature si sporgevano alternate con delle rientranze nel lato frontale della scatola, dove erano posizionati il pulsante di accensione e quello di espulsione del disco. Infatti non eravamo ancora nell'epoca dei giochi digitali, o meglio, non all'inizio, come scopriremo in questa storia. E tutto orbitava attorno al pregiatissimo lettore di DVD e CD, che una volta attivato faceva scorrere un cassetto, nero anch'esso, verso l'esterno. Anche il sistema operativo, che muoveva un hardware a 128 bit, era tutto sui toni del nero, con dettagli blu luminosi. Ovviamente nessuno di noi sapeva veramente cosa volesse dire avere un hardware a 128 bit, ma ci bastava sapere che fosse il doppio di quelli dell'ultimo Nintendo. Infine, come si comandava questa meraviglia della tecnica? Beh, con il controller DualShock 2, praticamente uguale a quello della generazione precedente. C'erano X, quadrato, tondo, triangolo ancora lì a rassicurare, ma aveva acquisito anche la funzionalità di rilevare quanto forte era la pressione su ciascun singolo tasto, ovviamente fondamentale per giochi come FIFA o PES. Parte 1. File sharing. Quando il giorno di Natale del 2000 io e mio fratello abbiamo spacchettato, strappando con foga, l'enorme scatolone che occupava da settimane il ruolo di protagonista sotto l'albero, eravamo molto carichi, ma non davvero increduli. Una PlayStation 2 ci pareva una ricompensa naturale e meritata per aver unito il mio ed il suo regalo sia di Natale che di compleanno. Oltretutto la crisi dei microchip era ben lontana da venire. L'ultima generazione di PlayStation non era più introvabile di uno spritz nel deserto, come invece è successo negli ultimi anni con la quinta generazione. C'era pure un gioco, un bellissimo gioco di lotta, Tekken Tag Tournament, utile sia per allenare i riflessi e rapidità delle falangi, che per incanalare la violenza e l'amorevole malsopportazione di due pre-adolescenti costretti a condividere la camera. Il totem videoludico viene piazzato inizialmente nella cameretta, di fianco alla piccola TV a tubo catodico che occupava il lato destro della scrivania. Giocare insieme multiplayer per noi diventa un piacevole rito quotidiano, un modo per conoscersi senza parlare, che tanto ci pensano i pixel e i poligoni ad esprimere chi sei e come ti senti quel giorno. Gli anni poi passano, la collezione di giochi aumenta, andando prima a pareggiare quella di dischi e poi a raddoppiarla, fino a costringerci a spostare i CD da un'altra parte, dato che tutta la mensola era occupata da quei lucidi e patinatissimi porta DVD blu trasparenti. Infine un giorno nostro padre decide che, in anni di pirateria informatica e di file sharing socialmente accettati, non c'era niente di male ad insegnarci come piratare un gioco. Basta un piccolo hard disk montato con un apposito adattatore nella console ed un CD magico, il cosiddetto bootloader. A quel punto si poteva scaricare un qualunque gioco da internet, tempi d'oro di Emule Adunanza, il famoso software di file sharing apposito perché va alla rete internet Fastweb, e memorizzarlo nel disco rigido per poterci giocare all'infinito e gratis. Oppure, alternativa sempre anni 2000, andare da Blockbuster, dove oltre ai film e ai popcorn dai gusti assurdi si trovavano anche videogiochi, e fare il procedimento del cosiddetto rippaggio, cioè trasformare una copia di gioco fisico in un'immagine di disco digitale. E questo funzionava con qualunque gioco appena uscito al costo di un solo noleggio giornaliero. Inutile dire che questo non ha certo diminuito la nostra dipendenza. Andrea, costante nei suoi titoli di interesse, completava al 100% giochi di avventura o calandosi nei panni di gangster con titoli come GTA 3 o GTA San Andreas. Io invece, assetato di novità, continuavo a provare novità su novità senza mai finire veramente un titolo. Parte 2. L'evoluzione del calcio. Il mio avvicinamento al mondo del calcio non è stato lineare. In casa mia non c'erano veri tifosi, la squadra della città non era in corsa per dei titoli da decenni e la pediatra aveva considerato uno sport più simmetrico e bilanciato, come nuoto o judo. Allora, com'è che sono finito nel loop lo stesso? Per colpa dei videogiochi. O merito, insomma. Tutto partì da FIFA e dal suo memorabile suono di intro EA Sports in the Game, che noi non riuscivamo a decifrare e interpretavamo con una criptica sequenza di suoni gutturali senza vero significato. Invece dice proprio It's in the Game, ma appunto l'ho scoperto decenni dopo. Dal 1998, con lo storico gioco celebrativo della Coppa del Mondo francese e anche lì lo storico suono, stavolta della colonna sonora di I Get Knocked Down, al 2002, il gioco ufficiale della Federazione Calcistica Internazionale regnò sulle console di casa Kocilova. L'interesse per il calcio reale fu una conseguenza, più che altro per associare facce a questi cumuli di poligoni abbozzati. E per associare magari giocate reali a questi eroi i cui gesti tecnici esibivamo con intricate combinazioni fatte al controllo. Sulle console di nuova generazione, però, stava iniziando a prendere quota un nuovo simulatore di calcio proveniente dal Giappone, Pro Evolution Soccer. Per gli amici e per il club Dogo, PES. Le sue giocate erano più realistiche, il passo dei giocatori meno lineare e prevedibile, gli impatti col pallone avevano una fisica più verosimile. Insomma, a partire dal capitolo 3 della serie, sulla nostra Play 2 passammo alla concorrenza. Aspetti negativi? Beh, uno solo, particolarmente comico. Il gioco non aveva le licenze per tutti i calciatori, anzi, di quasi nessuno. Di conseguenza, molti dei nomi erano di fantasia. Prima di tutto, un problema per chi non era ferratissimo sui nomi reali. Ma poi, fonte di hilarità, quando il telecronista, nel culmine di una fulminante azione sulla fascia dell'Argentina, urlava «Malgani!» E sì, sì, era Diego Armando Maradona. Altri esempi notevoli? Beh, al posto di Roberto Carlos, il gioco proponeva Roberto Larcos, un po' anagramma e un po' nome da narcotrafficante. Sulla stessa wave, Cafu divenne Facu. Notevole anche il grande attaccante olandese diventato un superalcolico, Von Mistelrum. Così come Eric Cantona, passato la storia in Giappone con il nome da tumore, Calcoma. In Italia poi il leggendario Roberto Baggio e il suo divincodino erano correttamente rappresentati, ma con l'enigmatico appellativo di Lon Baron. Non ho mai avuto un grande rapporto con mio fratello durante l'adolescenza. Non ho mai saputo delle sue storie d'amore e lui non mi ha mai chiesto delle mie. Quello che sapevo di lui veniva dai discorsi a tavola, dagli adesivi prima dal sapore punk e poi Gabber che attaccava i mobili e sul letto della sua parte della cameretta. Però c'era questo rituale che ci teneva collegati ed è durato varie stagioni. Prima gli anime della sera su MTV, poi si accendeva la play e si andava di PS fino a cena, nel nostro piccolo antro privato. Fa tenerezza realizzare che una delle poche foto che abbiamo insieme, al di là di compleanni e natali, ritrae proprio questo momento. Io con una felpa col cappuccio rossa, lui grigia, seduti in posizione d'assalto, ovvero il torso proteso verso il piccolo schermo, i gomiti appoggiati alle ginocchia e il controller ben stretto in mezzo alle cosce. Nessuno dei due stava guardando in camera. Chi vinceva? Beh, all'inizio sempre lui. Col tempo la distanza si è livellata ed infine, complice anche il suo caratterino fumantino e la mia capacità da trash talker di provocare ed entrargli nella testa, riuscivo ad avere la meglio più di frequente io. Fermo restando che, quando perdeva troppe partite di fila, lo lasciavo passare. Altrimenti perdeva il senno e non c'era più gusto. Oltretutto era un rischio per l'integrità della console e del suo controller che venivano sbattacchiati con rabbia in giro o per terra. La sua specialità era il tiro dalla distanza. pur non avendoci mai giocato a calcio insieme, dicono si possa capire tanto da come una persona si approccia al pallone. Sono sicuro che ad Andrea piaccia tirare pallonate al massimo della forza, per esprimere la sua rabbia costante. Contro la scuola, contro i miei, contro di me, contro gli amici, probabilmente contro se stesso. Un Mark Lenders dell'incazzatura, ma senza arrotolarsi le maniche. Pian piano gli interessi cambiavano e dopo una ristrutturazione di casa anche la camera non veniva più condivisa. Così lentamente ho iniziato a ritrovarmi solo a giocare e anche noi ci siamo allontanati un po'. Certo, il calcino, come dicevano i suoi amici, rimaneva un rito, ma non più da condividere tra me e lui. Ormai la nostra PlayStation lavorava per simulare il gioco del pallone su turni diversi. Parte 3. Bisogno di velocità. La mia amica Clara era una femmina che faceva cose da maschio e, in tempi in cui era ancora meno sfumato di adesso ciò che una bambina prima e una ragazza poi dovrebbe fare e apprezzare, a me questo piaceva. Piaceva per la normalità con cui veniva vissuto da tutti. I nostri genitori erano amici da anni e ci vedevamo almeno una volta a settimana. A distanza di tanti anni, di tanto tempo, mi sono sentito responsabile per alcuni aspetti cruciali della vita di Clara. Prima di tutto per il suo lavoro. Infatti, la introdussi proprio io a quella profondissima tana del Bianconiglio che è il gioco di carte collezionabili Magic Adunanza. Questa è stata la piccola palla di neve della valanga che anni dopo l'ha portata ad aprire un negozio di giochi da tavolo di carte. Ma come sempre credo di darmi troppa rilevanza, perché nella sua passione in quel gioco, come in tanti altri nostri passatempi, mi ha sorpassato ed era presto diventata molto più coinvolta di me. Per quanto riguarda le auto, ad esempio, tutto è iniziato con un gioco, anch'esso per la Play 2, Need for Speed Underground 2, un gioco che abbiamo amato, smisurato, tutto incentrato sulle corse clandestine di automobili. C'era una bella trama, una trama di vendetta e di 8 capi di gang locali da sconfiggere a colpi di NOS, il protossido di azoto reso famoso da Fast and Furious. E poi c'era una grossa sensazione di libertà in questa notte infinita che aveva inghiottito la città di finzione dove l'avventura si svolgeva. Evitare il traffico, seminare la polizia, illuminare i vicoli più bui col fuoco proveniente da 4 marmitte belle aperte o da un bel tubo di neon verdi. Per non parlare poi della possibilità di personalizzare delle decine di auto presenti nel gioco. Noi passavamo ore la domenica sera o il sabato pomeriggio a stare sdraiati sul tappetone di camera sua e soppesare se su quella Cadillac Escalade stesse meglio uno stereo viola con i neon gialli o verde con i neon arancioni. Il gioco rappresentava in maniera plastica il bisogno di velocità che io e Clara provavamo. Il bisogno di cose pericolose che senti quando hai 14 o 15 anni e senti qualcosa che arde e brucia dentro il petto. Quella passione per le corse che portava sui battiti, come anche la lotta sul pavimento con cui ci divertivamo spesso. E sì, praticavamo entrambi judo, anche se a riguardarsi indietro più che judo era forse un'espressione di una sessualità latente che iniziava a emergere. Di certo Clara non è mai stata una che ha lasciato i suoi sogni andare del tutto. I suoi occhi chiari non ne lasciavano mai scappare uno, fosse anche di quelli ad occhi aperti che faceva spessissimo e che mi raccontava e che io ascoltavo a bocca aperta, incredulo. Così, di tutto questo sognarsi Brian O'Connor e mia Toretto, qualcosa divenne più che tangibile. Ai suoi 18 anni convinse i suoi genitori a prenderne una Peugeot 206 usata. Loro avevano persino insistito per optare al modello nuovo, ma non ci fu niente da fare. Quella era la sua auto preferita in Need for Speed Underground 2. Con quella aveva vinto centinaia di gare clandestine, con me nella sua cameretta, e non aveva bisogno di nient'altro. Parte 4. Il regno dei cuori. Nel passaggio tra biennio e triennio al liceo, sento un po' di solitudine. La mia classe viene smembrata, e da 3 seconde ci ritroviamo in 2/3. Così finisco per avere nuovi compagni di classe, nuovi professori e una nuova maschera, un nuovo ruolo sociale tutto da costruirmi. In questo contesto di novità così soverchianti, viene meno la infantilissima regola che mi ero dato all'inizio delle scuole superiori. Niente più cose da bambini. Mi concedo dunque un gioco che da tempo mi aveva attratto e che facilmente riesco a ottenere vista la mia validissima modifica della PlayStation, Kingdom Hearts, un gioco di ruolo d'azione in cui, calato nei panni di un ragazzino in stile Final Fantasy di nome Sora, si esploravano diversi mondi provenienti invece dall'universo Disney, alla ricerca appunto di cuori che empie e oscure creature che ne erano sprovviste avevano rubato al nostro protagonista e ai suoi due migliori amici. Il risultato era colorato e nostalgico, perché ci si trovava da un momento all'altro a passare dal mondo della Sirenetta a quello di Nightmare Before Christmas, da confabulare con Campanellino ad accordarsi con Hercules per una sfida da campioni nell'arena. I partner di questa avventura poi erano nient'altro che Paperino e Pippo, nei panni di mago e cavaliere rispettivamente. Il gioco aveva una grafica all'avanguardia per quelle che erano le potenzialità delle console di quel periodo, ma, come probabilmente tutti i giochi di vecchia generazione, il fascino richiedeva anche nel lasciare lo spazio al giocatore per immaginare. Immaginare un mondo più grande, un mondo oltre a quelli che erano infatti i suoi limiti tecnici. Normalmente, data la mia cronica incapacità di andare fino in fondo alle cose, non riuscivo mai a completare videogiochi come questo, che avevano una trama lunga e che richiedevano decine di ore di gioco. Qua, per il periodo della mia vita che stavo passando, dove forse avere un angolo in cui regredire allo stato fanciullesco e cullarmi nei regni della fantasia era una necessità ed una strategia di sopravvivenza, andavo avanti come un treno. Così passavano ore e ore di gioco, ed io quasi non me ne rendevo conto, annodato in posizioni scomposte e assurde, con una ciotola di buca cao sempre al mio fianco, su una poltrona nel piccolo salotto della mansarda, nuova postazione letta per la PlayStation 2, ormai un po' appesantita dagli anni e dai frequenti cambi di hard disk, ma ancora perfettamente funzionante. Arrivo infine al termine di quell'avventura, fra frutti a forma di stelle marine e mondi composti da sculture di ghiaccio a perdita d'occhio, con una canzone che riecheggiava nelle mie orecchie dal titolo Simple and Clean, esattamente quello che mi ha lasciato questa avventura, esattamente l'opposto di quello che stavo scoprendo nel mondo reale. Qualche mese dopo mi butto a giocare al sequel, dove mi trovo a provare nostalgia di posti mai visitati, esplorando con uno skateboard una città perennemente al tramonto stavolta, dal nome Crepuscopoli. Purtroppo un bug, o forse una protezione anti-violazione del copyright, mi impedisce di andare oltre a quel punto specifico del gioco, che non finirò mai, infatti. Mai capirò quindi quella specifica nostalgia da dove veniva. O forse realizzo la nostalgia un sentimento universale. Intanto il lettore degli DVD della PlayStation comincia a fare le bizze. Ogni tanto non legge i dischi, ogni tanto non si apre correttamente. Là fuori, poi, i miei coetanei hanno già fatto svenare i genitori per la PlayStation 3. E beh, io non sono diverso. So già cosa chiedere ai miei per il prossimo Natale. Ecco la fine di un'altra puntata, una puntata quasi antologica, cioè quattro storie, tra virgolette, scollegate, legate tutte a un Rai. Avevo pensato di fare qualcosa di simile anche per un lettore CD, anche per un lettore di VHS. Ditemi se vi può piacere questa idea. È stata un po' diversa come puntata. Spero vi sia piaciuta, spero ti sia piaciuta, e come al solito ringrazio Digital People, che appunto fa sì che questo podcast esca e mi aiuta con la produzione e la promozione e la distribuzione, quindi grazie ancora Digital People. Ringrazio Gun per le fighissime musiche. Poi, mi raccomando, continuo la mia crociata per il non fare promozione sui social. No, dai, scherzo, fate anche promozione sui social, condividete questa puntata sui social se vi è piaciuta particolarmente, e scrivetemi qual era il vostro gioco preferito per la PlayStation 2. Scommetto che ne avevate uno e forse potrei anche averlo menzionato, però sono talmente tanti che, appunto, magari l'ho giocato ma non l'ho menzionato e comunque valeva la pena menzionarlo. Vi aspetto per la prossima puntata, settimana prossima, stesso posto, stessa ora, la vostra app preferita di podcast. E un saluto da Mario Ottani.